Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Eccoci insieme ad accogliere il Signore risorto che ci invita a sedere a mensa con Lui. Ringraziamo Don Giorgio per la sua presenza, celebriamo in comunione con tutta la nostra Chiesa di Bologna e con tutti i discepoli del Signore sparsi su tutta la terra per godere insieme con loro del dono, soprattutto il grande dono dell'Eucaristia che stiamo per celebrare, che ci regala ancora la presenza personale di Gesù, come dice il Vangelo, il momento in cui lo vediamo di nuovo. Il momento in cui la nostra tristezza o i nostri combattimenti si risolvono in consolazione e in gioia. Allora lo ringraziamo e ci introduciamo anche chiedendo insieme perdono al Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, dal versetto 16 al versetto 24. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete, e io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorì, se è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è nato al mondo un uomo. Così anche voi. Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Parola del Signore.
Come sapete, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 16. Il Vangelo di Giovanni si distingue dagli altri evangelisti perché dedica addirittura 5 capitoli, dal 13 al 17, a ricordarci quello che si è compiuto in quella che noi chiamiamo l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Riporta un discorso ampio che Gesù ha fatto in quell'occasione. E vediamo adesso ancora, oggi abbiamo ascoltato adesso un brano di questo discorso. Mi riattaccherei all'ultima parola che abbiamo letto ieri. Ieri diceva: tutto quello che è, che ha il Padre mio, è mio. E aggiungeva che non finisce qui questo trasferirsi di tutto quello che è nel Padre, trasferirsi nel Figlio, perché c'è un secondo momento in cui, attraverso il dono dello Spirito, tutto quello che il Figlio riceve dal Padre a sua volta si trasferisce nel discepolo. Insomma, finiva con una promessa grandiosa: tutto quello che è nel Padre è nel Figlio, il Figlio dal Padre riceve e a noi trasferisce, in noi trasferisce. Adesso ci sorprende un poco l'inizio del brano di oggi, in cui accenna a un poco, lui lo chiama poco, quello che per i discepoli sembra invece tanto. No? Un momento della sua assenza, non lo vedi più, non lo trovi più, dove è andato. E questo poco addirittura poi si unisce a un'altra parola che Gesù pronuncia, cioè trovarsi nella tristezza. Allora vediamo perché lui lo definisce una cosa da poco, quello che a noi sembra invece così pesante, così lungo, no? E perché il brano di oggi poi finisce con un'altra pienezza, dice gioia piena. Vediamo adesso questi versetti.
Questa gioia di cui parla Gesù è una gioia che avverrà fra breve, perché leggiamo il capitolo 20, il versetto 20 dice: i discepoli gioirono al vedere il Signore. Quindi è una gioia che si manifesta non nell'aldilà, ma in questo momento quasi, dopo che saranno successi, come le doglie del parto sono intense, ma dopo il parto succede e la donna è felice, così anche questa gioia si manifesterà a breve.
Anch'io volevo parlare della gioia, cioè versetto 24, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Vi sto insieme con Giovanni 15:11, questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, cioè è la gioia di Dio che è in Dio e che viene a noi. Preferisco questo Isacco e Siro, l'ultima traduzione di lui, Isacco 3, ci sono più di 50 citazioni della gioia, della nostra gioia, ma piuttosto della gioia di Dio, della natura stessa di Dio, cioè un dono di Dio e della partecipazione nostra nella divinità. Noi possiamo essere gioiosi, ovvio, ma è di una gioia che viene dalla natura stessa di Dio. Gregorio di Nisseo e Efrem parlano della fede così, come dono di Dio e dalla natura stessa di Dio. Ma nessun altro autore siriaco prima di Isacco parla così, cioè della gioia come un aspetto di Dio stesso. Si crede che questo in Isacco sia legato al suo discorso sulla trasfigurazione, che è al centro del suo pensiero, la nostra divinizzazione. Ma già allora tutti non erano d'accordo. Per evitare controversia, lui parlava della nostra gioia, ma che viene dalla natura di Dio e ci trasforma, come dice Don Giuseppe, trasforma e illumina di luce radiosa tutto l'universo. Poi si deve dire che per Isacco lui prende tutto dalla scrittura, niente filosofia, Platone o Aristotele, e poi niente allegoria o tipologia, va al centro del testo della scrittura per trovare i misteri nascosti nelle parole. E poi dopo Isacco, tutti gli altri padri si riprendono questo discorso della gioia come un dono di Dio e ci fa partecipi nella natura di Dio.
Ma aggiungo qualcosa. A me sembrava che Gesù qui continua con i suoi discepoli a prepararli, a consolarli, ma a prepararli a quello che sta per avvenire. E allora gli parla di questo poco tempo in cui non lo vedranno più e di nuovo un poco e lo vedranno. Ma i discepoli di fatto non lo comprendono, non riescono a capirlo, e allora c'è, mi sembra che Gesù, con questa immagine che dà della donna che partorisce, che appunto è giunta l'ora, questa ora di travaglio, di afflizione, di dolore, però è appunto, come diceva Stelvio prima, è un'ora che è molto intensa, di dolore fortissimo, ma che dura relativamente poco. E poi c'è questo passaggio da questa afflizione, dalla tristezza alla gioia, perché viene alla luce un uomo e nasce un uomo. Allora mi sembrava che con questa immagine Gesù volesse in qualche modo far comprendere due cose ai discepoli. In qualche modo che questa è un'ora che non dura per sempre, cioè un'ora è una prova, anche se fortissima, ma comunque limitata, e a cui seguirà poi la gioia. E che la gioia forse più grande è appunto questa nascita di un uomo, che forse è anche un'allusione alla nascita di una umanità nuova che appunto nascerà dalla passione, dalla morte del Signore Gesù.
Io mi chiedevo in questo passo, come abbiamo letto stamattina, cioè fino al versetto 24, la connessione tra la parte più grande e gli ultimi versetti, perché la prima parte è centrata su questo poco, che forse va inteso proprio come poche ore perché arriverà l'arresto, e pochi giorni perché, appunto, come ha letto parallelo del capitolo 20, ci sarà la visione di Gesù risorto, l'incontro. E la prima parte dominata tra questo e anche insieme al tema del poco, il dolore e la gioia, il dolore che si trasforma in gioia. Ma poi al versetto 23 introduce questo aspetto: mi chiederete al Padre nel mio nome e ve lo darà. Fino ad ora non avete ancora chiesto nulla, chiedete il mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E che a me pareva spostare, diciamo, cambiare l'oggetto del discorso di Gesù. E non c'è più il dolore, poi sembrava che nel discorso di prima, appunto, ci sarà un momento già di gioia, perché ora aggiungere questo tema della preghiera, del chiedere al Padre. E allora dal sentire questo cambiamento, questo slittamento del discorso, pensavo che forse è un insegnamento ulteriore, solenne, amen, amen, in verità vi dico, che va al di là di quello subito precedente. C'è un primo insegnamento relativo a quei giorni, ma poi di nuovo non si avrà una percezione immediata della presenza di Gesù. Mi chiedo se questo chiedete al Padre e nel chiedere otterrete, ed è questa la nuova fonte della gioia, se non sia come una sostituzione, diciamo. C'è una gioia che verrà dal vedere Gesù risorto, e ci sarà una gioia chiamata gioia piena che verrà da un dono intimo ottenuto chiedendolo al Padre, di intimità con Gesù senza avere Gesù risorto davanti.
Ma tornavo a questo in verità vi dico del versetto 20, dove Gesù pone il pianto dei discepoli e dove pone la gioia del mondo, la tristezza dei discepoli, una tristezza che diventerà gioia, ma innanzitutto c'è proprio l'esperienza di una forte tristezza, aumentata ancora di più da questo mondo che lui sì è in una grande gioia. E quindi vedevo come noi discepoli del Signore siamo poi sottoposti a una specie di scandalo molto forte, per cui sento come sia importante questa parola di Gesù, tenerla sempre presente, perché poi è una forza creatrice la sua parola ed è capace di creare all'interno di tutte le nostre tristezze, di tutte le nostre croci, una gioia profonda, nascosta magari anche a noi stessi, ma però vera, che aspetta solo il momento di rivelarsi. Il mondo rivela questa gioia, il mondo è contentissimo. Tragedia non finire, ma il mondo è nella gioia. Noi altri, bisogna stare molto attenti a pensare che sia a buon prezzo la gioia, è un tema molto diffuso oggi, soprattutto nel campo giovanile, e mi sembra che questa gioia invece si spunta, germoglia, fiorisse e cresce attraverso una paziente attesa, che è anche un'attesa di croce, di sofferenza, di buio, ecco, quindi vendiamola a caro prezzo questa gioia, insomma, agli altri nel nostro insegnamento, nella nostra predicazione, fondandola sulla promessa di Cristo. È breve perché Gesù misura i tempi così, per noi invece non è breve, per noi è un'attesa lunga. Però alla fine dei conti, quando arriveremo a fare i conti finali, ci accorgeremo che in realtà è stata breve. Ma oggi l'esperienza non può essere quella di un possesso già attuale e pieno di una gioia che si vede e che si manifesta. È una gioia molto nascosta e custodita nella fede e nella speranza e nell'amore anche verso i nostri fratelli, che soffrono e che non sono nella gioia, perché c'è tanta sofferenza, come vediamo, insomma. E noi dobbiamo dire parole molto buone, molto giuste, molto delicate, ricche di fede, ma sapendo che c'è tanta sofferenza, cui questa parola porta un po' di, come si può dire, di sollievo, di speranza.
Io pensavo un po' a quello che diceva Paolo prima sul brano in generale, in particolare su queste pagine che riflettono sempre una doppia dimensione, e anche qui appare molto bene, e anche se Don Giorgio diceva adesso da ogni lo si può interpretare sicuramente in diversi modi, perché chiaro che ha un effetto anche per noi quello che Gesù dice: un poco non mi vedrete, un altro poco mi vedrete. La maggior parte dei commentatori mi sembra che attribuisca questa parola alla risurrezione, come ha detto anche Stelvio prima, però noi non lo vediamo Cristo risorto, queste sono le apparizioni. E probabilmente è per questo che non solo in questo punto c'è un'attualizzazione su un altro piano. In tutti questi capitoli appare questa doppia dimensione, cioè c'è una parola che vale immediatamente, ma c'è sempre anche la prospettiva del ritorno finale, quindi di uno spazio lungo. E questa ultima parola di Gesù, versetto 23b, 24, a me sembra che vada in questa direzione, anche a me sembra così, cioè che qui io non tradurrei neanche la vostra gioia sia piena, per i romeni, perché la vostra gioia sia realizzata, sia adempiuta, perché abbiate la prova. Chiedete nel mio nome. Questo avviene dopo, naturalmente, non avviene in quel momento, perché Gesù non è ancora al Padre. Chiedete e otterrete, e in questo consiste, perché quando si ottiene nel nome di Gesù, si dimostra, questa è la prova che Gesù è presso il Padre. Questo è sempre il punto per i discepoli, noi, che Gesù è veramente presso il Padre. C'è una prova, chiedete nel mio nome e otterrete. E quindi chiediamo nel nome di Gesù e sicuramente otterremo. Adesso bisognerebbe fare i conti se otteniamo, cioè se chiediamo credo di sì, ecco. Ma se otteniamo, perché ottenere nel nome di Gesù è la prova che realizza la nostra gioia in questo momento, che consiste nella certezza che Gesù è veramente presso il Padre. È chiaro che se Gesù è presso il Padre, allora è chiaro che i conti alla fine torneranno tutti. Cioè, lui ha vinto la morte, c'è la redenzione del suo popolo, la redenzione del mondo intero. Naturalmente tutto questo si rivelerà, si attuerà con la parusia, ma è chiaro che il punto è questo: non mi vedrete più, noi non lo vediamo, però abbiamo una prova che quando chiediamo nel suo nome otteniamo. Questo bisogna chiedersi se effettivamente è così, cioè potrebbe essere un problema questo. Penso che qualcosa, ciascuno ha qualche prova che ha ottenuto qualcosa nel nome di Gesù, non so se questo sia, insomma, come ciascuno può rispondere a questa domanda. Qui a me sembra, senza voler commentare, cioè affrontare i problemi che possono sorgere nell'animo di fronte a questa promessa di Gesù, a me sembra comunque che la promessa sia questa, cioè se che voi avrete la prova che io sono presso il Padre dal fatto che otterrete, e la vostra gioia si realizzerà, avrete una gioia realizzata perché avrete la certezza che io sono presso Dio.
Sì. Forse allora, per continuare un pochettino questo pensiero, quello che nel testo può sembrare anche ancora una certa distanza tra il momento in cui sei nella tristezza e il momento in cui poi la tristezza si cambierà in gioia, ci può essere quel breve, un breve molto... solo lui lo può dire, solo lui potrebbe dire, perché osa dire che è breve quello che, come si diceva, molte volte è anche molto pesante, molto lungo, no? Se questo non vedere vuol dire entrare o vivere in una percezione di abbandono, una non pronto intervento, vicinanza, protezione del Signore, un senso vivo, palpabile della sua presenza, quando tutto questo non c'è. Comunque completo il pensiero dicendo che questo tempo che sembra frammettersi fra il momento della tristezza e quello della gioia sembra che venga risolto in una contemporaneità, proprio in ordine a quello che diceva adesso Giovanni Paolo, no? Perché se nel momento in cui avverti il peso della assenza, del non soccorso, del trovarti abbandonato te stesso, eccetera, no? Che certamente provoca preoccupazione, provoca tristezza. La tristezza più profonda, in fondo, può essere soltanto quella: dove sei, no? Dio, perché mi hai abbandonato? Ecco, se proprio però già in quel momento tu chiedi, quel chiedere già sembra che sciolga, risolva e già approdi a quella pace, a quella certezza dell'esaudimento, no? Perché, adesso concludo, si può dire che qualunque cosa chiederete nel mio nome, lo darà a voi. Potremmo anche leggere: tutto quello che chiederete nel mio nome ve lo darà. Chiediamo nel suo nome, ma anche il Padre, nel nome del Figlio, mi sembra una grande garanzia, ancora più della prima. Noi ci riusciamo a chiedere nel nome di Gesù, qualche volta sì, qualche volta no, ma il Padre dona a noi nel nome del Figlio suo con più certezza.